Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Dichiaro aperta la seduta odierna del Consiglio Comunale. Appello.
Pedron, assente. Fiorindo, presente. Agostini, presente. Tombolato, Piazza, presente. Rispo, presente. Albanese, presente. Lonigo, presente. Zambonin, presente. Stefani, presente. Sarasin, presente. Carraro ha giustificato, Bano presente, Menallo ha giustificato, Gottardo, Guerra è in arrivo, Pinton è assente, Mengato. Ok.
Scrutatori Zambonin e Bano. Allora, primo punto dell'ordine del giorno, comunicazioni. Do la parola all'assessore Piazza.
Buonasera a tutti. Allora, si comunica un prelevamento dal fondo di riserva per soddisfare le richieste del primo settore, del prima area, che ha dovuto dar seguito a un decreto del Tribunale dei minorenni per l'inserimento di una ragazzina in una struttura idonea alla riabilitazione. Lo stanziamento è di 14.500 euro ed è temporaneo. Quindi è stato obbligato, cioè una operazione obbligata dal decreto del Tribunale.
Grazie Assessore Piazza.
Scusi Presidente, posso avere la parola anche
nelle
se non è...
Nelle comunicazioni non è permesso nessun intervento.
Ho avuto un'eccezione anche l'altra volta, ma devo fare due domandine. Eccezione.
Il regolamento è chiaro, gli interventi nelle comunicazioni non vengono accettate. Se vuole lo fai nelle adeguate sedi e eventualmente più tardi, ma non adesso, grazie. Secondo punto, approvazione verbale di seduta precedente. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Voti a favore?
Unanimità.
Il Consiglio approva. Terzo punto dell'ordine del giorno, variazione di bilancio numero 2 2016. A lei la parola, Assessore Piazza.
Sì, allora la variazione è di estremamente modesta entità, nel senso che nell'ambito dei controlli, perché è stata fatta la verifica degli equilibri di bilancio 2016, i responsabili di area hanno rilevato la necessità di apportare modeste variazioni ai capitoli di spesa e di entrata, prevedendo quindi una diversa allocazione di risorse al fine di dar seguito ai servizi richiesti o che si sono resi necessari. Quindi verificate alcune economie che si sostanziano in circa 23.000 euro relative quasi esclusivamente a utenze per le quali ci sono state fatturazioni inferiori alla previsione, tali economie sono state impegnate in diversi capitoli dove si è rilevata una maggiore necessità. In ogni caso le maggiori necessità sono state nell'ordine di 1.000 o di 2.000 o di 3.000 euro al massimo, che sono relative a manutenzioni di alcuni impianti, a meno acquisti di beni e magari più manutenzioni, adeguamento di attrezzature e servizi per la sicurezza del comune, che ne so, non ci sono state richieste per quanto riguarda i servizi integrativi per emergenze abitative, mentre abbiamo più richieste per gli interventi di assistenza economica, quindi è stato fatto uno spostamento di capitolo, quindi ulteriori richieste ci sono pervenute all'ufficio tecnico per esumazioni e stimolazioni, quindi comunque nell'ordine di 2.000 euro, 1.000 euro, quindi è una variazione di bilancio esclusivamente atta a dare un po' di elasticità a quei capitoli dove di solito c'è una maggiore richiesta di fabbisogno.
Grazie Assessore Piazza. Interventi? Gottardo.
Grazie Presidente e ovviamente buonasera a lei e a tutto il Consiglio Comunale. In tema appunto di variazione di bilancio, L'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 è stato oggetto di delibera del Consiglio Comunale del 10 maggio 2016. E ricordo che in tale approvazione è avvenuta col solo voto della maggioranza, la lista civica Vio Mestrino che rappresentiamo si è espressa con voto di contrarietà a giustificazione della linea politica che non condividiamo e il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle addirittura non ha partecipato al voto. Non è lontano il 10 maggio e il primo aspetto politico che vogliamo proprio sottolineare è legato proprio al tempo. Sono 79 giorni che separano l'approvazione del bilancio 2016-2018 da questa seconda variazione di bilancio, oggetto di delibera di questa sera in sede di Consiglio. Più semplicemente lo chiamo aggiustamento di bilancio, giustamente, come ha anche ben espresso l'assessore Piazza, che ovviamente viene per legge ed adottarsi entro il 30 novembre ed è previsto con i decreti legislativi dichiarati nella premessa di delibera. A me risulta strano, o meglio al gruppo consigliare Vio Mestrino e non anomalo, rilevare l'esigenza di apportare delle modifiche peraltro modeste, lo ha sottolineato anche lei assessore, ad alcuni stanziamenti di spesa, così ravvicinati da quel consiglio del 10 maggio. Come se ci fosse il presupposto che al 10 maggio 2016 le previsioni di competenza e di cassa non fossero consolidate. Chiedo scusa. Non intendiamo addossare la responsabilità ai referenti d'area di competenza, ma però qualche altro dubbio ci potrà rimanere. Abbiamo detto modesti spostamenti, senza tra l'altro alterare gli equilibri di bilancio. Qualche migliaio di euro nelle varie missioni, per la maggior parte a coprire utenze, quindi costi, relative alla sede municipale, alle scuole e agli impianti sportivi. L'unica voce che merita attenzione è la variazione in negativo del consumo di energia elettrica, riferita alla pubblica illuminazione. E qui diciamo, finalmente, dopo anni di vari interventi finalizzati al miglioramento e all'abbattimento dell'inquinamento luminoso e ambientale, finalmente vediamo anche per la prima volta un dato che gratifica la serie di interventi. Mi sembra di aver letto 12.000 euro, quello che è un po'... Speriamo continui questo trend, visto che anche la nostra lista civica ha più volte e a vario titolo sollecitato interventi per migliorare la vivibilità del nostro territorio in tema di salute e ambiente. La seconda osservazione invece focalizza l'attenzione sulla tipologia di intervento, o meglio la priorità politica scelta da questa amministrazione. Non riusciamo a capire del perché, avendo recuperato e avendo a disposizione delle risorse, magari anche modeste, non si pensi ad investire nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire la progettualità legata ai piani di offerta formativa dell'anno scolastico 2016-2017. E ancora non si pensi ad investire, perché il termine giusto è investire, nella formazione del personale dipendente del nostro ente pubblico. Un investimento che favorirebbe conoscenze nuove, esperienze alternative su cui ispirarsi, opportunità a vantaggio di tutta la comunità. Sono ben 8 gli anni che vedono il nostro comune amministrato dalle stesse persone, e peraltro con la stessa giunta, con idea politica che non ha tradotto questi propositi. Anzi, anche nell'ultima conferenza di capigruppo mi è stato riferito come siete tornati ad addossare alla politica del passato la responsabilità dello stato attuale dell'ente, bloccato in termini di assunzioni, per favorire la funzionalità degli uffici. Ma non è così. Forse, come dicevamo, con più formazione e valorizzazione delle persone, qualche carenza fisica viene coperta dalla capacità e genialità di ogni singola persona. Cioè, io vorrei veramente che vi prendeste anche l'impegno di assumere qualche risorsa per questo tipo di investimenti. Cioè, se non è fattibile con questa variazione di bilancio numero 2, io direi il suggerimento di cambiare rotta, di investire anche sul personale dell'ente. Poi mi permetto di chiedere quei due punti relativi alla comunicazione, lo faccio con questo intervento.
No, non può. O è oggetto dell'ordine del punto che stiamo discutendo, ma non può parlare di una cosa che non è inerente a questo punto. Il regolamento l'ha adottato lei, sì. E quindi lo deve applicare.
Ma è oggetto, ovviamente...
Allora, se non è oggetto del bilancio, in senso stretto, ma io le tolgo la parola.
Parlo di bilancio?
Sì, dipende come lo vuole introdurre.
No, è
parli,
una,
prego, è, prego, però sappia che se non è inerente all'argomento io la blocco.
È una richiesta sul dato che è stato dato sulle comunicazioni riferito al bilancio e sono due richieste molto precise riferite proprio al bilancio. Okay. Allora, in sede sempre di capogruppo sono stati enunciati ed evidenziati dei costi relativi alla struttura prescelta che comportano, se non ho capito male, ad un costo giornaliero di circa 314 euro, mi è stato riferito. E per una durata anche di 90 giorni minima, cioè il Tribunale ha disposto l'affidamento a questa struttura per questo minore, eccetera, un percorso riabilitativo per 90 giorni. Allora, i costi sono ripartiti tra comune, in parte 14.500, e immagino che la differenza venga erogata dall'ente di competenza, dall'ASL di competenza, la prima domanda. E secondo, se ovviamente questo percorso riabilitativo, che in questo momento è previsto di 90 giorni, di 3 mesi, dovesse immediatamente diventare molto più lungo, come ci comporta l'ente? Cioè, credo di non avere assunto una posizione critica, volevo solo chiarire dal punto di vista economico come viene...
Ha concluso? A lei la parola, assessore.
Allora, se vuole, Presidente, io rispondo per le nozioni che conosco, però non è attinente al punto, assolutamente, perché riguarda il bilancio in generale, ma non questa variazione di bilancio, motivo per il quale chiedo se devo rispondere o meno. La risposta potrebbe essere comunque semplice, nel senso che ci è stato ordinato dal Tribunale di prendere questa persona. Al Tribunale non interessa se il Comune ha i fondi o meno, quindi adesso noi abbiamo dovuto integrare il capitolo che già avevamo, perché chiaramente non ci bastavano, quindi la comunicazione che è stata fatta all'inizio è un'integrazione del capitolo che serviva per pagare, per coprire questi 90 giorni. Qualora il Tribunale dovesse decidere di farci continuare, troveremo le risorse dentro qualche altro capitolo. Perché a questo punto invece mi ricollego alla sua valutazione che ha fatto rispetto ai punti del variazione di bilancio, quindi effettivamente del punto che stiamo considerando adesso. È chiaro che sono passati 80 giorni, 79 come ha detto lei puntualmente, dal bilancio di previsione che abbiamo fatto. Infatti siamo arrivati talmente vicino, okay, ai numeri e abbiamo talmente poche risorse che siamo costretti a fare variazioni di 1.000 o di 3.000 euro, okay, su un bilancio di 4 milioni. Questo cosa può anche significare? Che se lei a casa ha a disposizione 100.000 lire da dare a 50 figli, se un figlio un giorno gli viene e gli dice guarda qua, oggi sto male, devo andare in farmacia a prendere qualcosa, probabilmente non è che ha fatto male i conti, ma ha talmente pochi soldi che ogni piccola variazione che richiede suo figlio comporta che deve prendere i soldi da qualche altro che magari non li ha ancora spesi e darli al figlio. Se invece lei ha a disposizione 5 milioni, ne dà un po' di più a tutti e queste variazioni risulterebbero assolutamente non necessarie. Quindi non è che noi con il bilancio di previsione non abbiamo previsto, anzi abbiamo previsto molto e anche molto bene, visto che comunque la coperta è così corta che riusciamo con la previsione che abbiamo avuto a spostarci e a discostarci di solo 1.000 o 2.000 euro. Per quanto riguarda poi i corsi di formazione eccetera, il personale dipendente già li fa, quindi non era necessario investire ulteriormente, anche perché in ogni caso i numeri sono pochi e a parte quello che è stato investito ulteriormente nel sociale, si tratta sostanzialmente di prendere i 12.000 avanzati e una manutenzione di qua, una diversa valutazione di un'utenza in un altro stabile eccetera, e si va presto a mangiare i 10-12 mila euro.
Grazie assessore. Altri interventi? Pinton.
Con premessa che io rimango sempre più convinto che questo tipo di discussioni, questo tipo di argomentazioni, questo tipo di scambio di idee sia abbia una casa diversa dal Consiglio Comunale, ma sia almeno in tutti gli altri comuni la Commissione, si vedrebbero discussioni prettamente tecniche. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo inteso e deciso di fare un unico intervento sui tre punti all'ordine del giorno che in qualche maniera riguardano il bilancio. A questo proposito chiedo alla Presidenza del Consiglio una conferma, e cioè i tempi di intervento, perché il regolamento parla che quando si tratta di bilancio i tempi sono raddoppiati. Chiedevo conferma, non perché abbia intenzione di parlare 2 ore e mezza, ma per capire se, ho visto che lei stasera è molto puntuale, diciamo, quindi preferisco prima capire.
Punto dell'ordine del giorno è previsto 10 minuti per un intervento, in sede di bilancio o variazione è raddoppiato.
Quindi mi conferma che è raddoppiato
un
stasera.
Unico intervento, eventualmente da 20. Quindi ha concluso con questo?
Quindi io farò un unico intervento, lo farò al terzo punto, quindi quando okay. Si chiude, diciamo, il capitolo bilancio.
Grazie. Così. Dichiarazione di voto?
Il gruppo di maggioranza vota a favore.
Di Mestrino vota contrario.
Non faccio una dichiarazione di voto, nel senso che spiegherò, come dicevo poc'anzi, tutto nell'intervento che farò più tardi. Per il momento esprimo il voto contrario del Movimento 5 Stelle.
Votazione, voti a favore, voti contrari, Gottardo, Bano, Pinton. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità, voti a favore, contrari, Gottardo, Bano, Pinton. Il Consiglio approva. Quarto punto dell'ordine del giorno, verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, preso d'atto del permanere degli equilibri. A lei, Assessore Piazza.
Allora, questo era un adempimento del 30 di settembre e forse avrebbe avuto anche più senso perché, visto che continuano a spostare in avanti i termini di presentazione dei bilanci di previsione, perché chiaramente mancando sempre dati da parte del Ministero, le amministrazioni locali fanno molta fatica a fare bilanci di previsione, porta anticipare la verifica degli equilibri al 31 luglio, quando qualcuno deve ancora presentare il bilancio di previsione, riscontro possa avere anche poco senso. In ogni caso, noi a fine maggio, 79 giorni fa, abbiamo approvato il bilancio di previsione, pertanto questo adempimento di legge lo facciamo e attestiamo sostanzialmente l'inesistenza di situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio, l'inesistenza di debiti fuori bilancio, che il fondo crediti di dubbia esigibilità non necessita di alcun adeguamento, che il fondo di riserva risulta congruo nonostante il prelevamento che è stato fatto, e quindi ad oggi non è necessario nessun provvedimento di riequilibrio della gestione di competenza sia di cassa che anche dei residui, e che lo stato di programmazione 2016-2018 che è stato definito nel DUP, che è stato adottato anche quello in sede di bilancio di previsione, è in linea col bilancio di previsione stesso del 2016 e con la programmazione approvata.
Grazie Assessore Piazza. Interventi? Dichiarazione di voto?
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Ha ragione Assessore Piazza, che è un adempimento di legge. La verifica degli equilibri di bilancio è un atto puramente contabile e vengono resi noti i primi dati anche riferiti alle entrate tributarie, permessi e accertamenti. L'atto politico invece della nostra lista civica Vivi Mestrino è noto e non ha visto sia in sede di consiglio con la discussione dell'ordine del giorno del bilancio di previsione, sia in sede di consiglio con la discussione della prima variazione al bilancio e anche precedentemente con la discussione della seconda variazione di bilancio la nostra approvazione. Pertanto anche questa delibera non ottiene il nostro parere favorevole.
Movimento 5 Stelle vota contro.
Votazione, voti a favore, voti contrari, Gottardo, Bano, Pinton. Immediata eseguibilità, voti a favore, contrari, Gottardo, Bano, Pinton. Il Consiglio approva. Quinto punto dell'ordine del giorno, presentazione del documento unico di programmazione DUP 2016-2019. A lei, Assessore Piazza.
Altro adempimento, che, adempimento imposto e che questo è un parere del tutto personale, non ha nulla di concreto, ma in ogni caso c'è imposto e pertanto mi sento di fare una nota. Allora, il DUP, formulato anche nel migliore dei modi, presuppone la conoscenza delle risorse finanziarie disponibili e il quadro normativo che regola i tributi comunali e i servizi. È ovvio che fare una programmazione di servizi ai cittadini significa anche avere una cognizione di quelle che sono le risorse le risorse di cui si dispone e che si possono impiegare. Quindi redigere un DUP mesi, anni prima viene avvertito come una norma abbastanza inapplicabile. La conferenza Stato-Città ha stabilito a febbraio 2016 che la presentazione del DUP, i termini non sarebbero perentori ma ordinatori, però questa cosa non è mai stata tradotta e recepita in una norma di legge. Pertanto noi abbiamo pensato di redigere il DUP 2016-2019 prendendo il documento unico di programmazione che abbiamo approvato 79 giorni fa e aggiungendo sostanzialmente l'anno 2019 con una tabella tecnica che si sostanzia nel prendere il 2018, valutando che a livello di entrate e di uscite si può supporre che quelle siano comunque le risorse e le necessità anche per l'anno 2019, chiaramente tenendo conto delle variazioni obbligatorie legate per esempio a comunque il diminuire delle quote capitali interessi dei mutui per l'anno 2019 e apportando l'unica modifica per quanto riguarda le opere da eseguire, quindi lavori pubblici, legandola a opere di sicurezza stradale. Questo è quello che riteniamo opportuno fare per quanto riguarda la redazione del DUP relativo all'anno 2016-2019. Pertanto si sostanzia in un confermare il DUP 2016-18 e aggiungere il 19 come tabella tecnica.
Grazie Assessore Piazza. Interventi? Gottardo.
Grazie Presidente. Il documento unico di programmazione è stato oggetto appunto di discussione in sede di Consiglio del 10 maggio 2016. Già in quel contesto abbiamo sollevato molte osservazioni e naturalmente sono rimaste inascoltate nei contenuti, negli obiettivi e nei finanziamenti delle varie missioni. Ora ci viene richiesto di confermare tale documento unico di programmazione con le integrazioni riferite alle tabelle di aggiornamento finanziario anno 2019. Cosa dire? Niente di nuovo ci viene se non confermare le nostre criticità riferite il 10 maggio 2016 e ricordare come non ci risultino appunto gli investimenti, lo citato anche prima, anche sul personale dipendente, contrariamente a quanto riferito dall'assessore, siamo convinti che una formazione professionale porterebbe vantaggio a tutta quanto l'ente, in termini di sicurezza, e qui non voglio assolutamente aggiungere alcuna parola perché sarebbe oggetto di strumentalizzazione e io personalmente strumentalizzazione non ne voglio fare, ma soprattutto la lista civica non le vuole fare, in questo momento anche drammatico che ci ha visti un po' coinvolti sentimentalmente. Ma noi da sempre solleviamo i nostri dubbi riferiti alla viabilità, alla sicurezza in ogni forma e grado riferita ai bambini, agli anziani, alle persone con disabilità, quindi le persone che hanno magari una sorta di punto critico. Sicurezza ed emergenze anche di carattere sanitario. I drammatici episodi che stanno sconvolgendo l'intera Europa, perché non ne parliamo e non investiamo proprio con le nuove generazioni e non favoriamo magari il rispetto di quelle regole e anche il rispetto delle persone e favoriamo anche l'integrazione di taluni soggetti. Tema istruzione. La partecipazione alla progettualità con modeste risorse e non in maniera continuativa non è la soluzione ovviamente ottimale. Io ho capito che la coperta è stretta, però prima di tutto l'investimento appunto sulle nuove generazioni, sulla scuola in particolare, dovrebbe essere come una priorità, deve diventare una priorità. Politica giovanile, lo sport e il tempo libero. Questa missione praticamente parla solo di sport, ma a Mestrino non c'è solo lo sport come viale per avvicinare i ragazzi, per avviarli anche a una socializzazione, per tenerli lontani da mille problemi e criticità. E allora cosa fare per questi giovani, anche in una fascia di età, tra virgolette, meno di media età, per sostenerli, per vivacizzarli e perché no, per avvicinarli anche alla politica di cui ne abbiamo tanto bisogno. La gestione del territorio. Ecco, qui spero bene che l'ultima commissione paesaggistica che è stata nominata per legge, per un decreto anche della regione, porti anche lì qualche frutto, perché abbiamo tante risorse dal punto di vista proprio urbanistico che potremmo un attimino sfruttare in maniera totalmente diversa. Lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente. Anche qui, quante cose potremmo ripetere riferito alle risorse naturali, quali l'acqua, l'aria, la tutela di queste risorse e quante risorse economiche impiegate per la valorizzazione dell'ambiente. E qui ovviamente mi faccio sempre riferimento al PAES, che è stato ovviamente oggetto di un consiglio comunale e nel quale non sono state prese in considerazione nessuna delle osservazioni che abbiamo avanzato. E non troviamo all'interno del documento del DUP, del documento unico di programmazione, alcuna traccia. Io concludo il nostro intervento riportando solo alcuni titoli che appartengono al documento unico di programmazione di un comune molto piccolo, di una regione a noi vicina, e non è un comune del Veneto. L'amministrazione di questo comune, attraverso il documento unico di programmazione, si prefiggeva questi obiettivi. La città giusta aveva come titolo, dove la creazione di nuovi posti di lavoro e il sostegno delle imprese sia un impegno quotidiano, e citava la Costituzione. Lo citava come primo punto, la creazione di nuovi posti di lavoro. E un ente cosa può fare? Certamente ha degli strumenti per aiutare chi si trova in difficoltà. La città equa, dove l'equità sia il fattore chiave per una comunità che cresce, senza lasciare indietro nessuno. E questo è un altro aspetto di valenza sociale talmente grande e prendeva proprio in considerazione tantissime cose, la rete tra le scuole, la città sapiente, dove educazione, formazione e istruzione concorrono allo sviluppo dei cittadini, consapevoli e responsabili. Le prospettive dello sviluppo culturale della nostra città vengono pensate all'interno di una progettazione e valorizzazione più vasta e quindi si traduce in partecipazione. E poi veramente c'erano tanti altri titoli, ma ovviamente mi fermo qui. Ma la lettura di questo documento unico di programmazione di questa piccola cittadina che non ha un colore politico vicino alla nostra lista civica e non è presente nemmeno in questo consiglio, è stato talmente affascinante e intrigante E se la politica appunto si traduce in questo modo, io sono veramente orgoglioso di fare politica se si fa politica in questa maniera. Il documento unico di programmazione che questa amministrazione intende approvare e ha presentato appunto in sede del Consiglio del 10 maggio non presenta questa visione e per Mestrino e i cittadini di Mestrino dovranno ancora aspettare un po' di tempo, mi viene da dire, per fare una battuta. Io vorrei veramente lanciare questo messaggio positivo, che sia letto anche questo documento unico di programmazione con una partecipazione dei cittadini. È la cosa essenziale per questa comunità. Grazie.
Grazie, consigliere Gottardo. Consigliere Pinton.
Partecipazione dei cittadini. Inizio con l'ultima frase del capogruppo Gottardo. È un termine che ho usato tante volte in questo consiglio, che ho usato anche fuori da questo consiglio, che usiamo quando scriviamo articoli, e so che è un termine poco condiviso, diciamo. Comunque, entrando nel punto dell'ordine del giorno, meglio nei tre punti dell'ordine del giorno, io prima avevo anticipato che cercherò di riassumere in un unico intervento il motivo per cui abbiamo votato contrario ai precedenti due punti e il motivo per cui voterò contrario anche a questo. E cercherò di spiegarlo allargando un po' il discorso che già in parte ho fatto in capogruppo. Con due dovute premesse. La prima è che siamo perfettamente consapevoli che chi vince le elezioni, le vince democraticamente, ha pieno diritto di governare e di decidere. Lo faremmo anche noi se fossimo al vostro posto. E la seconda premessa è che siamo perfettamente consapevoli che qualsiasi cosa noi diciamo in questo Consiglio è perfettamente inutile. Nel senso che voi non ne prendete affatto atto. Però se ci permettiamo ancora di esprimere le nostre opinioni è perché lo vuole la democrazia, lo vuole il rispetto di chi ci ha votato e che ci ha permesso di stare seduti qua. E lo vuole fatto anche che il Movimento 5 Stelle a Mestrino oggi è vissuto decisamente in maniera diversa rispetto al maggio 2013 quando Mestrino è andata al voto, ed è giusto che con tutti gli strumenti possibili che noi usiamo, compreso anche il ruolo istituzionale, è giusto che i cittadini di Mestrino sappiano come governeremmo la nostra cittadina, che più volte ribadiamo e continuiamo a ribadire non ha nulla a che vedere con il vostro modo di governare. Voi oggi portate in Consiglio Comunale, oggi come sempre praticamente, portate dei punti all'ordine del giorno che parlano di bilancio. Siamo consapevoli e siamo d'accordo che oggi questi tre punti non sono rilevanti dal punto di vista della vita della comunità. Ma il principio che noi continuiamo a sottoporre a voi e che ci fa riflettere è che ogni volta, soprattutto quando si parla di soldi, che io ogni tanto lo ripeto, sono soldi dei cittadini, sono soldi che provengono dalle nostre tasche, non sono soldi vostri, ogni volta che si parla di soldi, gli argomenti arrivano in Consiglio Comunale, i punti all'ordine del giorno arrivano in Consiglio Comunale senza la minima condivisione, senza la minima discussione. Non è possibile, e non li accettate, dare suggerimenti da parte delle opposizioni. E qui, capogruppo Stefani, so che lei ogni tanto preferisce la parola minoranze alle opposizioni. Non mi è sfuggito il termine opposizioni. Qui lo voglio dire con chiarezza, con fermezza e con orgoglio. Siamo opposizione. Nel vero senso del termine opposizione, al vostro modo di governare. Quindi se voi portate dei punti all'ordine del giorno che riguardano in questo caso soldi, senza la minima possibilità da parte nostra di poter discutere e di intervenire anche con qualche suggerimento, e chiedete il voto, lo chiedete perché lo prevede la legge, non perché sia una vostra idea, questo vostro modo di comportarvi equivale a un voto di fiducia. voi chiedete la fiducia a noi. Ora, io sono certo che tutti voi sapete che a livello parlamentare, a Roma, quando un governo chiede la fiducia, la chiede perché non vuole modificare una legge o un provvedimento che altrimenti magari nel dibattito parlamentare subirebbe delle modifiche. E voi sapete anche che la fiducia al governo, a quel provvedimento, di solito la danno i parlamentari che sono membri del partito che governa in quel momento e la danno i parlamentari che sono alleati di quel partito. Per capirci bene, oggi la fiducia al governo Renzi la dà Verdini e Alfano. Ora, il fatto che voi chiediate la fiducia a noi credo sia chiaro ormai anche ai paracarri della piazza, che sono amici della sindaco che non c'è più con noi, ma comunque gli auguro di tornare. Lo sanno anche i paracarri della piazza che noi non siamo vostri alleati e non facciamo nemmeno parte della vostra lista. E ribadisco, non ci passa neanche per l'anticamera del cervello di dare la fiducia a voi, alla vostra lista. Non ci passa neanche per l'anticamera del cervello di dare la fiducia ad una lista che, per esempio, a inizio mandato, e continua a pensarla così, ha bocciato l'idea di riprendere in video i consigli comunali e di farli vedere online gratuitamente ai cittadini. L'abbiamo capito poi il perché vi vergognate probabilmente. In questo momento a Saccolongo c'è un consiglio comunale ed è ripreso in video. È caduta anche la roccaforte di Trebasele, che sono partite le dirette streaming anche lì. Il Medioevo continua solo qui a Mestrino. Non ci passa neanche l'anticamera del cervello di dare la fiducia alla lista che non vuole informare i cittadini tramite tecnologie gratuite ed uso comune. Avevamo proposto la pagina Facebook, il cittadino riceve le notifiche ed è passivo, non attivo nell'informazione. Cittadella, comune leghista, ha fatto partire un numero WhatsApp. I cittadini su quel numero possono mandare messaggi e informare su eventuali disservizi problematiche del territorio. Non ci passa neanche per l'anticamera del cervello di dare la fiducia alla lista che ha detto no e non vuole incontrare i cittadini per spiegare loro come spende i nostri soldi. Alla lista che ha detto no al bilancio partecipativo, che ha detto no ai consigli comunali per ragazzi, che ha detto no al trattare nuove e più convenienti tariffe sui rifiuti, che ha detto no agli ecocompattatori, che ha detto no al ritorno della terza raccolta dell'umido d'estate, che ha detto no al bilancio partecipativo dicendo che non è possibile, poi un comune qua vicino ha introdotto addirittura i voucher per i cittadini. Ed è un comune governato dalla destra. Potrei continuare, ma cito anche loro. Ha detto no ad una proposta vostra sull'ufficio postale, proposta da noi approvata, condivisa, appoggiata. Il sindaco aveva promesso non so più quanti mesi fa un incontro tra capigruppo e direzione delle poste. Non se ne è saputo più nulla. Ma voi avete detto anche qualche sì. Avete detto sì alla proposta, per esempio, dei consigli comunali nelle frazioni, ma non li fate. Avete detto sì alla proposta nostra sulla raccolta fondi umanitari a favore delle popolazioni del Miranese, ma poi non lo fate. Avete detto sì alla nostra proposta sugli orti sociali, ma poi non se ne sa più nulla. Sarebbe un insulto alla nostra coscienza, ripeto, e un insulto ai nostri cittadini che ci hanno votato e che probabilmente sono molti di più oggi che ci voterebbero, votare la fiducia a voi. Ma per chiarire il concetto meglio di cos'è la fiducia che voi ci chiedete, lo rovescio. Voi votereste la fiducia al Movimento 5 Stelle? Dareste fiducia a un movimento che non ha intascato il finanziamento pubblico ai partiti? Dareste fiducia a un movimento che fa regola la restituzione di parte dello stipendio dei nostri parlamentari e dei nostri consiglieri regionali e che questa parte, che sono tanti soldi, finisce per finanziare le piccole imprese o per aiutare le popolazioni del Miranese? Sono stati versati 53.000 euro, decurtando lo stipendio dei consiglieri regionali. Dareste fiducia a livello locale a gente come noi, che presentiamo mozioni a ogni consiglio comunale, che se approvate disegnerebbero una Mestrino diversa, più moderna, più attuale, più viva, dove il cittadino diventa protagonista ne parlava poco fa il capogruppo Cottardo, e non suddito, e non individuo al quale chiedere il voto ogni 5 anni. E su questo torno a citare il capogruppo Stefani. Lei è stato davvero esaustivo nella sua risposta lo scorso Consiglio Comunale, la risposta che motivava il no alla nostra mozione sul fatto che bisogna informare i cittadini su come spendete i loro soldi. Più o meno il succo delle sue parole era: i cittadini sono importanti ogni 5 anni, poi comandiamo noi. Dare la fiducia a un movimento con queste idee, credo voi non la dareste, o perlomeno non oggi, magari chissà in futuro lo farete. Niente fiducia quindi da parte nostra a voi. Però, assessore Piazza, noi possiamo votare singoli punti all'ordine del giorno. E lo abbiamo già fatto. Sono punti che hanno una caratteristica, sempre e comunque, sono punti condivisi, sui quali abbiamo portato anche il nostro contributo. Il contributo politico che una forza che ha un simbolo nazionale, l'unica qui a Mestrino rappresentata in Consiglio Comunale, secondo tutti i sondaggi, tra l'altro non è così irrilevante, immagino anche voi osserviate le notizie. Sono punti dove c'è stata discussione e condivisione, e ne cito alcuni, ad esempio quando abbiamo parlato del depuratore di Grisignano. Un'apposita commissione, presieduta da un consigliere che, non so se sia per quel motivo lì, non viene più in consiglio, ma comunque l'esito e la discussione, il documento uscito da quella commissione, fu votato da tutto il Consiglio Comunale, all'unanimità. Addirittura il sindaco ebbe a commentare: prendo atto di questo clima positivo che si è creato in questa commissione e magari ne faccio tesoro per vedere se in futuro è possibile instaurare qualche altra commissione. Abbiamo visto com'è andata poi. Non è la prima volta, non siamo nemmeno sorpresi, però insomma me lo ricordo sta cosa. Oppure la commissione, Stefani, la cito un sacco di volte stasera, la commissione che presiede lei, la commissione Statuto e Regolamenti. Quante volte è successo in quella commissione che ci siamo accapigliati, litigati, siamo usciti incazzati? Credo mai. Vuoi per la presidenza, vuoi perché c'è anche la volontà reciproca di tutte e tre le forze politiche di questo consiglio, rappresentate in questo consiglio, c'è la volontà di discutere, di partecipare. Ognuno di noi ci mette un qualcosa, spesso e volentieri esce un documento condiviso e viene votato a maggioranza. Ma perché quando si tratta di soldi, questa pseudo-apertura che ogni tanto avete sparisce completamente? Questa pausa non è perché non so più cosa dire, è per farvi riflettere. Perché quando si tratta di soldi, che ripeto non sono soldi vostri, c'è una chiusura totale alla condivisione? Noi siamo una lista locale che in questi 3 anni e più di presenza nelle istituzioni ha dimostrato con i fatti e con i documenti di avere idee, di fare proposte, di essere positiva, di guardare avanti, di dialogare, di spiegare, di parlare. Siamo una lista di persone che fa proprio la voglia di miglior futuro, fa proprio il coraggio di sognare e volere il cambiamento. Una lista che lascia solo a voi, o perlomeno a qualcuno di voi, l'odio, le intimidazioni personali e politiche, gli insulti. Noi continuiamo e continueremo ad essere aperti al dialogo e alla collaborazione con chiunque metta in primo piano il rispetto verso il cittadino, con chiunque voglia che il protagonista della vita pubblica non sia la casta, locale o nazionale, poco importa, ma sia la gente comune, che ha diritto di essere informata e non trattata come esclusiva disegnatrice di una X con matita copiativa quando tocca votare. E a questo proposito, e chiudo, io faccio un annuncio, e cioè che il Movimento 5 Stelle non sarà più stampella dell'assolutismo. Noi non parteciperemo più a riunioni politiche con voi in maggioranza dove non c'è, sottolineo, dove non c'è possibilità di discutere costruttivamente, ma c'è invece solo l'ascoltare le vostre decisioni. E quindi il riferimento è alla capogruppo, visto che commissioni non ne volete fare. Capogruppo che non è e non è mai stata quella che ci avete promesso e decantato. Questo annuncio siamo consapevoli che a voi non cambia assolutamente nulla, ve ne siete fottuti sin qui e continuerete a farlo, però per noi invece cambia, è in meglio, perché non ci piace e non accettiamo l'assuefazione alla presa in giro. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Altri interventi? Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza vota a favore. Vota contro. No, scusate. Un attimo, scusate. Mi sono fatto prendere dal suo discorso. Stavamo facendo il discorso.
Prego consigliere Stefani di pronunciare esatto. La dichiarazione.
Esatto. Quindi era la prima valutazione. Vota a favore.
Io Mestrino vota contrario.
Credo vi sia stato un lapsus freudiano, cioè qualsiasi cosa diciamo è contro, ma in questo caso si votava una vostra cosa. Noi votiamo contro.
Votazione, voti a favore. Voti contrari. Gottardo, Bano, Pinton. Immediata eseguibilità, voti a favore. Contrari. Gottardo, Bano, Pinton. Il Consiglio approva. Sesto punto dell'ordine del giorno, mozione 34 del consigliere comunale Pinton Flavio del Movimento 5 Stelle, restituzione IVA applicata sul servizio igiene ambientale. A lei la parola, Pinton.
Sì, come lei diceva, Presidente, la mozione è la numero 34, il titolo è restituzione IVA applicata sul servizio igiene ambientale. Con le premesse che abbiamo citato, e cioè che ETRA ha avviato la richiesta ufficiale di rimborso dell'IVA indebitamente incassata dal fisco per le bollette relative al servizio di igiene ambientale negli anni che vanno dal 2006 e sino al 2015. Lo ha annunciato in un comunicato stampa del 27 maggio di quest'anno e lo ha anche dichiarato nel magazine ETRA l'altro, che è l'ausorgan di ETRA, che abbiamo avuto in distribuzione in queste settimane nelle case, e proprio in questo ausorgan leggiamo una lettera dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, per chiedere il recupero dell'IVA versata negli anni tra 2006 e 2015, una cifra totale che sfiora i 40 milioni di euro e che rappresenta l'ammontare indebitamente incassato dal fisco, che era stato pagato dai cittadini per il servizio di igiene ambientale. Questa è l'azione appunto intrapresa da ETRA che dovrebbe fare finalmente chiarezza su una questione molto sentita che coinvolge migliaia di contribuenti e cifre ingentissime. In premessa abbiamo anche messo che nello stesso ausorgan ETRA chiarisce la questione con queste dichiarazioni. Cito testualmente, le aziende italiane che gestiscono la raccolta di rifiuti l'hanno applicata, naturalmente si sta parlando di IVA, versandola poi di conseguenza all'erario, in quanto, secondo il decreto legge 78 del 2010, la natura della tariffa IVA prevista non è tributaria. Da anni, invece, singoli o gruppi di cittadini, appoggiati da associazioni che assistono i consumatori, hanno avviato richieste di rimborso alle aziende esercenti il servizio, dando il via a rincorsi giurisdizionali, che hanno avuto come esito diversi pareri, fino ad arrivare alla recente sentenza della Corte di Cassazione, che a sezioni riunite, il 15 marzo scorso, ha sancito testualmente l'IVA sui rifiuti è illegittima. Ancora in premessa abbiamo messo un'altra dichiarazione di ETRA, che sempre nella pubblicazione e tra l'altro scrive testualmente una situazione piena di contraddizioni, complicata dal fatto che il cittadino contribuente, quindi noi insomma i cittadini normali, non può rivalersi sullo Stato, perché in quanto consumatore finale può agire solo sul prestatore di servizio. Questo lo dichiara anche ETRA, mentre quest'ultimo è legittimato a pretendere il rimborso dall'amministrazione finanziaria. Quindi il rapporto è cittadino ETRA e poi ETRA erario. ETRA è attualmente incaricata della riscossione della tariffa relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in 48 comuni, insomma poi va a spiegare. Ancora in premessa, ETRA sul proprio sito ha pubblicato questa comunicazione. Rimborso dell'IVA sulla tariffa del servizio rifiuti. Per i clienti che hanno fatto richiesta di rimborso dell'IVA corrisposta sulle fatture del servizio rifiuti, ETRA informa che, fino ad oggi, ha continuato ad applicare l'IVA sulla TIA, nel rispetto della vigente normativa, e in analogia con il modus operandi di omologhe società pubbliche di gestione del servizio rifiuti. L'altalenarsi dettarsi degli orientamenti normativi e giurisprudenziali e la conseguente contraddittorietà delle interpretazioni sulla natura del DIA rendono difficile modificare le modalità di gestione finora seguite in assenza di un alternativo indirizzo operativo univoco. Si è in attesa pertanto di un intervento chiarificatore del legislatore o dell'emanazione di linee guida da parte degli apparati statali competenti, sollecitati anche dalle varie associazioni di categoria. Nel frattempo ETRA però dichiara, al fine di evitare le conseguenze negative di un comportamento inerte rispetto alla pronuncia della Cassazione, qui sottolineerei questa frase, al fine di evitare conseguenze negative di un comportamento inerte rispetto alla pronuncia della Cassazione e per non subire passivamente le richieste di restituzione dell'IVA riscossa, ha presentato all'Agenzia ETRA in via provinciale, e lo dicevamo prima. Questa è la risposta che è apparsa in un comunicato sul sito dell'ETRA ed è anche la risposta preconfezionata che stanno ricevendo numerosi cittadini che hanno provveduto in queste settimane a mandare una comunicazione raccomandata via PEC o via cartaceo a ETRA con la richiesta di rimborso dell'IVA, e appunto ETRA manda singolarmente ai vari cittadini che hanno fatto questa richiesta questa risposta in cartaceo sempre. Sempre in premessa abbiamo messo che se ETRA ha provveduto in via prudenziale ad inviare istanza di rimborso dell'IVA per evitare la scadenza dei termini di prescrizione di tale rimborso, altrettanto potenzialmente sarebbe opportuno che anche il Comune inviasse una specifica richiesta a ETRA, e per lo stesso motivo sarebbe opportuno che anche tutti i cittadini inviassero al più presto una richiesta in questo senso. Con tutte queste premesse siamo a chiedere al Consiglio Comunale un impegno al Sindaco e all'assessore competente, e abbiamo messo tre impegni, diciamo così. Il primo, ad inviare questa richiesta, se ne parlava poco fa in premessa, di rimborso a ETRA. A mettere in atto tutte le possibili azioni, quali ad esempio riunioni pubbliche, pubblicazioni sul sito internet del Comune, manifesti pubblici, atte e anche altre idee insomma, che possono venire, atte ad informare opportunamente tutti i cittadini in modo che ogni utente possa far salvi i propri diritti relativamente al rimborso dell'IVA. Il terzo punto, a contribuire, collaborare ed aiutare i cittadini che ne dichiarassero il bisogno nella preparazione ad esempio di moduli standard per la richiesta da inviare ad ETRA, la messa a disposizione degli uffici pubblici per aiutare chi ha difficoltà a registrare la richiesta, eccetera. Quindi chiediamo un voto naturalmente favorevole a questo tipo di a questa mozione che abbiamo presentato. Grazie.
Grazie consigliere Pinto. Assessore Piazza.
Allora, leggo la valutazione che è stata fatta dall'amministrazione. Vista ed esaminata la mozione 34 presentata il 21/7 dal Movimento 5 Stelle, avete per oggetto restituzione IVA applicata su servizi di igiene ambientale, si dichiara quanto segue. Allora, le varie azioni finora intraprese da ETRA SPA sulla questione IVA, questione di cui trattasi, vengono peraltro puntualmente e precisamente riepilogate con date e contenuti nel testo della mozione, indicano che la multi-utility a totale partecipazione pubblica, di cui il Comune è il maestrino socio, ha finora attuato tutto quanto è possibile a tutela della legittimità della propria condotta, dei propri soci e dei contribuenti utenti. Si rammenta, caro consigliere Pinton, che ETRA non è un'entità terza come lei continua a considerarla, si rammenta che ETRA rappresenta le amministrazioni comunali che sono socie. Poiché i comuni soci hanno pensato di tutelare i propri cittadini, tramite il consiglio di sorveglianza si è dato incarico al gestore, ricordo unico interlocutore con l'agenzia delle entrate in merito al tributo IVA sulla TIA, affinché interrompesse i termini prescrizionali quinquennali, ma poi decennali, secondo quello che dice l'Europa, in materia di rimborso IVA non dovuta. Infatti, dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2016, che ha sancito che l'IVA sui rifiuti è illegittima, risulta che ETRA SPA è stato il primo gestore di servizi a presentare la richiesta ufficiale di rimborso all'Agenzia delle Entrate dell'IVA versata dal 2006 al 2015, e questo, ricordo, su richiesta dei comuni soci, è stato fatto al fine di tutelare l'utenza. Vorrei peraltro chiarire un altro concetto che non vorrei fosse sfuggito nella costante intenzione di demonizzare il gestore ETRA. Il gestore non ha guadagnato assolutamente nulla dall'IVA incassata, perché l'imposta viene interamente trasferita all'erario. Qualora l'erario dovesse riconoscere il rimborso dell'IVA ad ETRA, la stessa non avrebbe alcun titolo giuridico per poter trattenere legittimamente la somma. Pertanto la stessa sarà senza dubbio rifusa ai cittadini tramite la bollettazione.
Recenti ulteriori informazioni assunte presso gli uffici competenti di ETRA confermano che ad oggi, in attesa di una risposta dell'Agenzia delle Entrate, non è necessario che i cittadini utenti presentino specifiche richieste di rimborso ad interruzione di termini di prescrizione, in quanto il termine prescrizionale è già stato interrotto dal gestore. Il Comune di Mestrino, pertanto, al fine di tutelare i cittadini, ha già esperito quanto nelle sue facoltà utilizzando il gestore al fine di interrompere i termini prescrizionali. Inoltre, qualora fosse opportuno con l'evolversi della procedura, perché finalmente sembra che l'Agenzia delle Entrate in qualche maniera debba dare delle risposte, informerà ancora più dettagliatamente i cittadini sulla opportunità eventuale di farsi parte attiva del procedimento stesso di rimborso dell'IVA. E al limite concorderemo anche con ETRA, si stava parlando con il Presidente, l'eventuale azione da fare al fine di valutare se è necessario o meno che il cittadino esperisca un qualche tipo di azione, perché per tanti cittadini che magari il rimborso IVA è di 10, 15, 20, 30 euro, chiaramente dicono a me non interessa nulla fare richiesta di rimborso e magari fare la raccomandata o magari muoversi in qualche altro modo. Quindi faremo delle valutazioni sui valori, su come rimborsarlo, ma in ogni caso il cittadino è tutelato perché la richiesta fatta da ETRA interrompe la prescrizione e ETRA non potrà in nessun modo trattenere le somme eventualmente rimborsate dall'Agenzia delle Entrate. E qui una piccola nota non lo so come si possa pensare che ad un errore di valutazione dell'Agenzia delle Entrate, indubbiamente, perché è la cosa di considerare la TIA una prestazione di servizi è stata l'Agenzia delle Entrate. Ovviamente, essendo l'Agenzia delle Entrate a decidere una cosa del genere, tutti i gestori hanno dovuto adeguarsi e quindi applicare l'IVA, altrimenti comunque l'accertamento sarebbe arrivato ai gestori e i gestori, non potendo lucrare su quei tributi, avrebbero dovuto poi rigirarlo sui cittadini creando ulteriore appesantimento fiscale. Quindi, essendo un tributo, già detto da più parti, non si capisce perché l'Agenzia delle Entrate si ostini a non muoversi. È chiaro che adesso probabilmente qualcosa dovrà fare, però ritengo che pensare che le casse dello Stato abbiano diversi miliardi di IVA incassata e da restituire, ritengo una cosa attualmente difficile. Ma è un pensiero e comunque noi, per quanto di nostra competenza, abbiamo fatto e riteniamo comunque opportuno che l'IVA, qualora rimborsata, venga rifusa ai cittadini.
Grazie Assessore.
Per questi motivi comunque l'amministrazione non vota a favore della mozione 34 del 2016.
Grazie Assessore. Il tempo sarebbe scaduto, però concediamo altri interventi minimi, insomma, ecco. A lei, consigliere Bano.
Grazie. Noi consiglieri della lista civica Vivi Mestrino siamo concordi nel chiedere a questa amministrazione di mettere in atto tutte le possibili azioni, già bocciate, per informare i cittadini sulla possibilità di recuperare l'IVA e di aiutarli nella compilazione di moduli da inviare a ETRA, che a questo punto faranno da soli, come richiesto dal Movimento 5 Stelle. In aggiunta però avevamo due emendamenti che voglio presentarvi lo stesso. Primo. Volevamo impegnare l'amministrazione a far sospendere immediatamente la riscossione dell'IVA sulle bollette degli utenti da parte di ETRA, ovviamente finché non verrà fatta chiarezza legislativa, perché secondo noi non è giusto continuare a pagare ciò che ci verrà rimborsato. Volevamo interrompere subito il pagamento ed attendere un chiarimento legislativo per il rimborso. Secondo punto, che avevamo messo appunto in mozione, volevamo che l'amministrazione sollecitasse, incalzasse, insistesse con ETRA in qualsiasi maniera, verbale e scritta, per la restituzione dell'IVA già versata in ottemperanza, come detto prima, dalla sentenza della Corte di Cassazione 5078 del 15 marzo scorso, di quest'anno. Solo così, secondo noi, avremo visto la nostra bolletta diminuire subito di importo. A sostegno di quanto detto, vi porto a conoscenza, per esempio, che già nel 2011 le città di Genova, Prato ed Alessandria hanno promosso cause pilota davanti al giudice di pace con tre vittorie a favore dei cittadini. che hanno così ottenuto il rimborso dell'IVA. Anche 97 cittadini di Trento e Rovereto hanno avuto un rimborso tra gli 80 e i 150 euro, con qualche picco fino a 300. Anche i cittadini di Perugia, Terni e Narni hanno cessato addirittura nel 2010 di pagare l'IVA sulle bollette. Noi siamo un po' indietro. Perché non far fronte comune come amministrazione e chiedere a gran voce quanto appena spiegato? Perché non siamo tra le prime amministrazioni ad ottenere la sospensione del pagamento? Perché aspettiamo inerti gli eventi e non li pilotiamo invece a nostro favore, prima sospendendo il versamento dell'IVA e poi sollecitando chi di dovere perché ci venga restituito? Volevo proporre di votare a punti la mozione, però è già stata bocciata, perciò. Punto. Grazie.
Consigliere Abano, allora una piccola precisazione, questi emendamenti che riguardano comunque una discussione di tipo anche economico e di bilancio andrebbero comunque presentati in anticipo per farli vedere la riserva dei conti. Se vuole, comunque noi li prendo atto, me li dà e li mettiamo in votazione. Però tenga presente che la prossima volta qualsiasi cosa che è economica va prima sottoposta nei tempi e nei modi e prima se c'è l'autorizzazione anche della revisione dei conti, perché si tratta di tasse e di leggi che impone una tassa, quindi non è che possiamo fare di tutto un po'. Quindi le presenti, li mettiamo a votazione. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, visto che comunque se è breve, sì, prego.
Riferito alla presentazione di emendamenti di carattere economico, la specifica viene riportata proprio a livello di regolamento?
No, non è di specifica regolamento, è una norma che mi è stata anche suggerita in questo momento anche dal segretario. Per erudirvi un attimo, comunque il segretario si vuol dire anche lei due parole.
Sì, sì, tutti quegli emendamenti che hanno un oggetto il bilancio e che possono condizionare se approvati favorevolmente devono avere il parere tecnico sia del responsabile dell'area finanziaria sia comunque del revisore del conto, perché insomma non è che il Consiglio possa decidere senza che un responsabile o un revisore a questioni di bilancio senza che insomma abbiano deciso i responsabili. Nel regolamento del Consiglio, se non ricordo male, c'è scritto che sulle questioni insomma, che riguardano gli emendamenti può essere interpellato il segretario, quindi in questo caso il mio parere, se fosse interpellato, sarebbe comunque negativo, perché è una legge dello Stato che impone questo, quindi il Comune non avrebbe nemmeno la possibilità di fare una scelta di questo tipo, a mio avviso. Quindi questo è il mio parere, però insomma, poi magari ora li leggiamo precisamente e vediamo un po'.
Allora, do lettura all'emendamento. I sottoscritti consiglieri comunali della lista Vivi Mestrino, in merito all'ordine del giorno citato in oggetto, presentano il seguente emendamento aggiuntivo. Emendamento che il Consiglio Comunale si impegni, sindaco e l'assessore competente, a far sospendere immediatamente la riscossione dell'IVA sulle bollette degli utenti da parte di ETRA, finché non verrà fatta chiarezza legislativa. Secondo punto, a sollecitare ETRA alla restituzione dell'IVA già versata in ottemperanza alla sentenza della Corte di Cassazione numero 5078 del 15 marzo 2016. Firmatari Gottardo, Bano, e gli altri due non hanno firmato. Pongo quindi in dichiarazione di voto per punti dell'emendamento, quindi chiedo la dichiarazione di voto sul fatto di sospendere immediatamente la riscossione dell'IVA. Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza vota contrario.
Vivi Mestrino favorevole.
Non ho capito però se l'emendamento è dichiarato ammissibile a questo punto o meno, perché se lo stiamo votando significa che è ammissibile, però due secondi fa non lo era.
In effetti secondo me non è ammissibile, anche perché non c'è, avrebbe dei risvolti sul bilancio, per cui come ci siamo detti prima non è che è ammissibile.
Perfetto, allora, mi scuso della defaianza, prendo atto di quanto suggerito dal segretario, gli emendamenti sono respinti. Eventualmente bisogna presentarli in adeguata sede. Dichiarazione di voto invece sulla mozione.
Come già anticipato, il gruppo di maggioranza è contrario.
Vini Mestrino, favorevoli.
La mia dichiarazione di voto è che non dimostrerò affatto sorpresa sul fatto che voi bocciate questa mozione, del resto siete la lista dei no, quindi qualsiasi cosa, soprattutto quando è a vantaggio dei cittadini e a difesa dei cittadini, ad aiutare i cittadini, a portare interessi dei cittadini in questa istituzione, soprattutto in questi casi la lista che governa Mestrino si esprime contraria. Le motivazioni le abbiamo prese lo scorso Consiglio Comunale, appunto, i cittadini sono importanti quando devono votare, ogni 5 anni. Però un paio di appunti li devo fare alle dichiarazioni che ha poco fa fatto l'assessore Piazza. Una, la demonizzazione di ETRA. Credo che ci sia una difficoltà da parte dell'amministrazione a comprendere i contenuti di quello che noi dichiariamo, sia in sede istituzionale e sia in altre sedi. Più volte noi abbiamo dichiarato che ETRA fa benissimo i propri interessi. Più volte abbiamo dichiarato che chi non fa gli interessi dei cittadini, secondo noi, siete voi. Quindi se a voi piace usare la parola demonizzazione e al sindaco in passato ha usato il diavolo, ha usato queste parole qua, beh allora è verso di voi, non verso ETRA. È dimostrato ancora in questo Consiglio Comunale e con la votazione di questa mozione. Per quanto riguarda invece un discorso che siccome ETRA ha interrotto la prescrizione, allora è valido per tutti, io vorrei suggerire all'assessore Piazza di rileggere proprio le dichiarazioni di ETRA, non le mie che sono un qualsiasi cretino che passa per strada. ETRA dichiara che al fine di dichiarare le conseguenze negative di un comportamento inerte rispetto alla pronuncia della Cassazione e per non subire passivamente le richieste di restituzione dell'IVA riscossa. Cioè ETRA è stata costretta a fare quella domanda per non subire passivamente le richieste dei cittadini. Questo è, dentro questa dichiarazione c'è il fatto che i cittadini devono fare richiesta, non come dice lei. Un'ultima cosa. Noi pensavamo che questo comune, questa amministrazione, avesse a cuore gli interessi dei cittadini. Ce ne siamo accorti più volte che non è così. Nello specifico, io so che siccome tra di voi ci sono diverse anime, non tutti la pensano in questo modo, faccio un invito. Noi supporto ai cittadini lo faremo. Lo faremo, porteremo a conoscenza di questo problema e tutti gli uomini e donne che sono... Lo faremo probabilmente anche senza simbolo, così evitiamo... come dire, strumentalizzazioni legate al qualcosa di elettorale, anche se siamo lontani, noi questo contributo e questo supporto ai cittadini lo daremo, perché reputiamo sia opportuno, perché reputiamo sia giusto e perché reputiamo soprattutto che persone serie lo farebbero. Grazie.
Grazie consigliere Pinto. Votazione, voti a favore. Gottardo, Bano, Pinton. Contrari, Sarasin, Lunigo, Albanese, Fiorindo, Agostini, Stefani, Rispo, Piazza, Tombolato, Zambolin. Il Consiglio non approva. Buonasera a tutti, dichiaro chiusa la seduta. Chiusa la seduta. Chiusa la seduta. Chiusa la seduta. Chiusa la seduta, chiusa la seduta, chiusa la seduta, chiusa la seduta.